Gico Incastre.
Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto.
Se non li conoscete, inchiesta sulla destra a cura di Nando Mainardi.
Se ne tornino alle fogne con gli amici can laggiù.
Si conclude oggi la nostra inchiesta sulla destra, il nostro viaggio all'inferno, ai confini della notte. Abbiamo detto conoscere per sconfiggerli e ricacciarli nelle fogne. Il riferimento è ovviamente ai neofascisti e ai neonazisti. E abbiamo parlato in questi giorni dell'MSI, della galassia attuale dell'estrema destra italiana, dei rossobruni e della strage di Piazza Fontana. Lo abbiamo fatto con, e li voglio ringraziare, Saverio Ferrari, Claudia Cernigoi e Francesco Baro Barilli. Oggi ci allontaniamo dalle ricostruzioni storiche e ci dedichiamo in particolare all'analisi del presente. Lo facciamo con Paolo Ferrero, esponente di Rifondazione Comunista, che in questi anni ha scritto alcuni interessanti saggi sulla crisi. Siamo appunto in tempi di crisi e la destra, esattamente ai tempi della crisi, sembra in grado di macinare consenso più della sinistra. E allora, Ferrero, io ti chiedo questo: perché l'estrema destra raccoglie tanto consenso, tanti voti oggi in diversi paesi europei? Su quali aspetti costruisce il proprio consenso in questi tempi di crisi?
A mio parere il punto fondamentale è questo, che l'Europa è il posto dove si stanno facendo in modo più delirante le politiche di austerità, le politiche neoliberiste, che stanno distruggendo le conquiste fatte nei decenni precedenti e mettendo in discussione fino in fondo le radici, la struttura, le fondamenta della democrazia costruita dopo la liberazione dal nazifascismo. In questo contesto le socialdemocrazie hanno sposato totalmente la linea del neoliberismo e le forze di sinistra non sono abbastanza forti in nessun paese per adesso, speriamo in Grecia ce la facciano, ma non sono abbastanza forti da invertire la tendenza. Questo è il contesto. In questo contesto la destra estreme fanno leva su una cosa molto semplice, che è il tema del nazionalismo, dicendo difendiamo i nostri contro gli immigrati. È un ragionamento semplificato, non produrrà nulla di buono contro la crisi, ma in qualche modo viene percepito come un ragionamento credibile da parte degli strati che, di una parte significativa degli strati che subiscono gli effetti della crisi, e quindi diciamo così su questo si alimenta il consenso. E l'elemento diciamo di cittadini del paese e immigrati si riverbera poi nella rinascita di un nazionalismo molto forte che fa leva sulla demenza delle politiche europee, diciamo così. Quindi a me pare che questo è il nodo, è la capacità di entrare dentro il disagio sociale proponendo una soluzione falsa, ma che viene percepita come possibile in quanto fa leva su un senso comune presente nella società. Del resto i nazisti negli anni 20 e 30 erano contro, diciamo, facevano la campagna contro il complotto giudaico-massonico, dicendo che gli ebrei, in quanto banchieri, erano gli artefici della disoccupazione di massa tedesca, che invece era frutto delle politiche neoliberiste, che sono esattamente le stesse che si stanno facendo oggi in Europa. Quindi tragicamente la storia si sta ripetendo. Oggi invece che gli ebrei, diciamo così, il capo espiatorio sono gli immigrati, e su questo c'è il nodo, diciamo.
Se la storia si sta ripetendo, è possibile secondo te un ritorno del fascismo e del nazismo?
Brutta domanda. Mi pare che oggi il contesto non è questo, perché poi la storia non è che si ripete mai uguale. Di sicuro noi siamo in una fase post-democratica, a prescindere dalle posizioni di destra, perché sono già le politiche neoliberiste che stanno smontando completamente qualsiasi forma di democrazia. Non è nemmeno un caso che le forme di lotta che più vengono fuori sono la forma della ribellione, che somiglia di più all'Ottocento, all'assalto al municipio, che non al Novecento. E questo perché in una società democratica è possibile, attraverso la mobilitazione, la manifestazione, lo sciopero, ottenere dei risultati, perché c'è la contrattazione. Invece in una società in cui il neoliberismo ha tolto qualsiasi elemento di contrattazione, perché c'è il puro volere del potere sovrano, del capitale, sopra e contro i popoli, alla fine i popoli sono risospinti, diciamo, nella logica della ribellione, dell'assalto al municipio, perché non vedono nessun'altra strada efficace per modificare la propria condizione. Quindi diciamo che noi siamo dentro una crisi organica della democrazia, è evidente, e questa crisi organica è fatta dall'alto, perché è fatta dalle centrali neoliberiste, basta pensare alle frasi delle grandi banche d'affari contro la Costituzione italiana, e rischia di saldarsi con un processo dal basso che, non vedendo più nella democrazia una possibile strada attraverso cui risolvere i propri problemi, possono tornare a vedere nell'uomo della provvidenza, l'Italia ne è un esempio, una soluzione. Quindi difficile dire se sono in campo ipotesi di ritorno al nazismo, al fascismo, sicuramente non nelle stesse forme, la storia non si ripete nelle stesse forme mai, ma certo diciamo forme di gestione autoritaria della frantumazione del conflitto sociale, di gestione autoritaria della guerra tra i poveri, mi paiono un fatto concreto, possibile, per certi versi fino a qualche tempo fa. Del resto, dicevamo, la via cinese al capitalismo pare non essere un incidente di percorso, ma per certi versi la prospettiva, cioè l'eccezione sono più le forme democratiche a questo punto che non le forme di gestione centralizzata. Ecco, il rischio che vedo è che ci sia questa aggressione, che si diventi un fatto stabile, diciamo, il superamento della democrazia gradita dall'alto e dal basso, che rischia di dare forme, costruire forme inedite di capitalismo selvaggio, un po' medievale, con i ricchi chiusi nel castello e i poveracci fuori, di cui in questo senso di società frantumate e fratturate tra chi è incluso e chi è escluso. Questo a me sembra il punto, poi le forme che questo rischia di assumere non sono in grado di descrivere, ed è il motivo per cui noi parliamo di socialismo o barbarie. Qui l'alternativa non è tra il mantenere la situazione attuale o il socialismo o il fascismo, qua l'alternativa è tra evolvere verso una forma di inclusione sociale complessiva, e quindi di redistribuzione del reddito, del lavoro, del potere, di riconversione ambientale dell'economia, o forme di gestione autoritaria delle divisioni sempre più grandi di classe, di reddito, tra inclusi ed esclusi.
Ecco, soffermandoci sulla situazione italiana, prima facevamo riferimento all'Europa e al fatto che in diversi paesi forze di estrema destra, neofasciste, neonaziste, abbiano un consenso significativo. Perché in Italia invece la destra radicale, penso a Forza Nuova, Casa Pound, la destra, eccetera, ha consensi che rimangono così marginali?
Ma intanto questo bisognerà vedere, noi siamo in una fase di grande dinamizzazione, quello che è vero oggi può essere non più vero tra 6 mesi, oggi noi ragioniamo di un Grillo che sta a oltre il 20%, un anno fa Grillo era dato al 2-3%, quindi io non farei affidamento, non deriverei delle tendenze di lungo periodo da dei dati concreti. Qui la partita si gioca mese per mese, essendo la situazione totalmente magmatica e non trovando la situazione un punto di stabilizzazione, quello che è vero oggi può non essere vero tra un mese, quindi eviterei di dire che in Italia la destra radicale non ha nessun consenso. Lo vedremo, le vicende che sono in corso in questi giorni parlano di questo. Questo è un primo elemento. Un secondo elemento è che la destra ufficiale italiana sino ad oggi ha sussunto tutto, e questa è stata una novità in Europa, perché mentre, che ne so, Chirac ha preferito perdere le elezioni contro Jospin, qua stiamo parlando della fine degli anni 90, pur di non fare l'accordo con Le Pen, così come la destra tedesca, la Merkel, non fa l'accordo con i neonazisti, quindi c'era una linea in Europa di demarcazione molto netta tra la destra estrema e la destra, tra virgolette, di governo. In Italia non è mai stato così. In Italia ci sono stati governi negli anni 70 che avevano superfici di contatto col MIS, col Movimento Sociale, e in Italia il fenomeno berlusconiano è un fenomeno rilevante di unificazione del fronte di destra in tutte le sue varianti, quella un po' più moderata, quella fascistoide, quella separatista, razzista, leghista, diciamo. In questo senso in Italia fino a qualche tempo fa Berlusconi era riuscito a tenere tutto insieme, questo spiega anche il perché nelle forze della destra estrema fuori dalla casa berlusconiana fossero così ridotte. Oggi non è detto che dentro la crisi questa capacità egemonica e di sintesi di Berlusconi, che da questo punto di vista ha fatto un'enorme operazione politica, regga ancora. Per adesso vediamo che c'è una rottura seria verso il centro, la vicenda di Alfano. Non è detto che però riesca ancora a gestire, come ha fatto sinora, anche il rapporto con la destra, alla sua destra. La vicenda dell'incontro o meno con l'associazione dei Forconi è emblematica. Berlusconi era spinto a incontrarli e poi invece, per paura di perdere verso il centro, ha deciso di non incontrarli, ma il fatto che non li incontri ovviamente apre uno spazio e avanti così. Quindi io penso che, diciamo così, il motivo per cui la destra estrema finora è stata molto limitata è grazie a una capacità berlusconiana di tenere tutto assieme facendo delle leggi schifose come la Bossi-Fini, come tanto, cioè ha dato risposta, non è che era un moderato nella gestione di questo. Infatti hanno demolito i diritti dei lavoratori in modi pazzeschi. Non è detto che questa capacità di Berlusconi perduri e dentro la crisi quindi secondo me ci sono tutte le condizioni perché anche in Italia ci sia un aumento della destra radicale in senso proprio, diciamo che c'è un progetto politico proprio che non sta più sotto il cappello di Berlusconi.
Poc'anzi facevi riferimento al movimento dei Forconi. Sul movimento dei Forconi che analisi fai? Questo movimento è un prodotto eterodiretto? È un fenomeno riconducibile all'estrema destra? Com'è?
Allora, intanto secondo me bisogna disaggregare, non è tutta la stessa cosa, diciamo. In larga parte d'Italia in questi giorni ci sono stati diciamo piccolissime cose di militanti di destra e poco più, diciamo, mentre da qualche parte ci sono stati fenomeni più rilevanti, penso a Torino. Allora io credo che qui bisogna usare l'intelletto per evitare di analizzare in forme confuse una situazione che è magmatica. In primo luogo io penso che bisogna avere la capacità di distinguere quelli che sono i fenomeni politici dai fenomeni sociali. Fenomeno politico. Chi ha organizzato la protesta dei Forconi? Indubbiamente forze legate alla destra. C'è un ruolo di Forza Nuova, c'è un ruolo di alcune associazioni di categoria, ma diciamo tendenzialmente abbastanza nette su questo piano. In parti significative d'Italia questo è rimasto. In alcune parti c'è stata un'eccedenza rispetto alle forze di destra e questa iniziativa ha raccolto forze sociali che vanno del tutto al di là di questo elemento. Penso a Torino. Torino, una città con tassi di povertà altissimi, Torino, una città dove ci sono strati di negozianti, gente dei mercati così che sta in condizioni disperate perché stanno chiudendo, non riescono ad andare avanti, disoccupati, cassa integrati, giovani dei quartieri che con nessuna possibilità. Ecco, secondo me bisogna fare molta attenzione a evitare di appiattire un fenomeno sull'altro, cioè di dire il fenomeno dei Forconi è di destra, appunto, sbagliato, o di dire il fenomeno dei Forconi è una pura espressione di soggettività che si esprime nella forma della ribellione contro il dominio del capitale. Sono vere entrambe, sono false entrambe, bisogna saper distinguere le cose per intervenire. Aggiungo, sul fenomeno dei Forconi ci sono almeno altri due elementi. Il primo, che indubbiamente le rivendicazioni, quando si affacciano, perché non sempre sono chiarissime, sono rivendicazioni che, diciamo così, vanno nel senso del senso comune. Non c'è nessuna produzione di una visione propria del mondo da parte di questo movimento. A Torino le rivendicazioni dei soggetti più colpiti sono abbattere le tasse, cosa che si capisce benissimo, perché per un commerciante che non ce la fa arrivare a tenere in piedi la baracca, il fatto di non pagare le tasse può essere l'elemento che gli garantisce, diciamo, la prosecuzione della sua attività economica, non solo in Piemonte, per certi versi elementi simili li ho visti in Sardegna, sugli attacchi ad Equitalia e quant'altro. Quindi c'è un punto, diciamo così, in cui l'ideologia del neoliberista integrale del taglio delle tasse incontra, diventa l'unica parola d'ordine significativa di un movimento che sta esattamente pagando gli effetti del neoliberismo. È un ossimoro, se si vuole, una contraddizione, ma è così. E l'altro punto è che questa forma della rivolta, a mio parere, non va presa come un elemento strano, ma a mio parere è molto probabile che diventi una delle forme più significative in cui si esprime il disagio sociale, perché, ripeto, come dicevo all'inizio, se la gente ha la possibilità di modificare la propria condizione attraverso una contrattazione, lo fa, ma se alla fine tutte le forme della contrattazione vengono smantellate dall'alto e quindi la gente si trova isolata e sola, inefficace di fronte alla propria perdita di diritti, di salari, di reddito, avanti, quello del vaffanculo sociale, cioè della rivolta, può diventare la forma egemone del conflitto. C'è una bella differenza tra una rivolta e una rivoluzione, e però così è. Anche altre parti d'Europa parlano di questo, penso alla rivolta nelle banlieue, penso a quanto è avvenuto in Inghilterra non tanti mesi fa. Allora, tutto questo per dire che cosa? Che io penso che veramente non bisogna fare di tutto un'erba un fascio, e che il problema della sinistra, nostro in primo luogo, è quello di interagire con questi strati sociali che non sono sovente al centro delle nostre attenzioni, quelle che potremmo definire dei commercianti, degli artigiani che stanno perdendo status avanti, e di interagire con una proposta politica che li veda e che in parte che interagisca con la condizione sociale per proporre dei percorsi di cambiamento e di alternativa. Faccio un esempio solo: tra le ditte che sono alla canna del gas ci sono gli imprenditori edili, banalmente perché in Italia non si costruisce più, e io penso peraltro che non bisogna proseguire a costruire, ma la gente non ha i soldi nemmeno per ristrutturare. C'è, è come se ci fosse un settore che ha una potenzialità 100 e che lavora a 10. A queste persone noi dobbiamo essere in grado di fare una proposta, perché altrimenti l'unica cosa che avviene è che le si lascia in mano di chi chiede o di ripartire con la cementificazione del territorio o semplicemente della protesta pura e semplice fine a se stesso. Ad esempio, quando noi diciamo bisogna fare un piano di riassetto idrogeologico del territorio, che è un punto decisivo di intervento pubblico nell'economia, si può pensare, e io penso che noi lo dobbiamo fare, che questo tema qui, che è al centro della nostra proposta di piano per il lavoro, si intreccia con una discussione con tutto il settore edile per dire possiamo provare a fare una riconversione di questo settore in quest'altro tema? È un modo per cercare di dare una risposta, perché noi appunto sappiamo che anche se a quelle ditte edile gli tagli le tasse, questo dura per 6 mesi, non sto nemmeno discutendo se è giusto o sbagliato, ma questo non dà una soluzione. E quindi c'è il problema di riuscire a fornire risposte da sinistra a strati sociali che altrimenti vengono spiaccicati dalla crisi, e che per le culture che hanno inglobato, diciamo, da drive-in a Striscia la Notizia in questi anni, sono portati a dare una risposta in termini puramente di estremizzazione liberista, nonostante quella sia l'origine del loro disastro. Quindi io penso che la sinistra, noi dobbiamo mettere in piedi un intervento di questo tipo, che sia in grado di dialogare con l'elemento di verità che c'è dentro queste rivolte, proponendo dei percorsi, uno sbocco politico diverso da quello che c'è in testa Forza Nuova.
E ringraziamo Paolo Ferrero, esponente di Rifondazione Comunista, per questa chiacchierata. Noi abbiamo concluso il nostro speciale, se non li conoscete, inchiesta sulla destra. Purtroppo non li si sconfigge con una inchiesta radiofonica e giornalistica, e quindi avremo a che fare ancora per un bel po' di tempo con loro. Speriamo di aver dato un piccolo contributo, perché gli antifascisti, che in questo paese esistono ancora, li ricaccino sul serio nelle fogne. Ciao a tutte e a tutti da Nando Mainardi, e alla prossima.